File 22, pagina 132. A questa osservazione di Kautsky, George Wellers aggiunge la considerazione che, per quanto lui stesso ebbe modo di osservare molti internati, a prescindere dai motivi personali, si aggrappavano alla vita per poter un giorno testimoniare di quanto era accaduto per se stesso. Simon Lax conferma: avevo preso la ferma decisione di non andare volontariamente alla morte, che tanto avrebbe potuto arrivare in ogni momento. Io volevo vedere tutto, partecipare a tutto, sapere tutto, trattenere tutto dentro di me. A che scopo, visto che non avrei mai avuto la possibilità di gridare al mondo quello che sapevo? Semplicemente perché non volevo togliermi di mezzo, non volevo eliminare il testimone che io avrei potuto essere. Evidentemente Kautsky, nell'indagare sui motivi dei pochi suicidi, ha più presente davanti agli occhi il prigioniero politicamente consapevole, mentre Feichel ha l'internato comune. Gli argomenti si completano e interferiscono l'uno con l'altro, dove il confronto con la morte faceva parte della quotidianità. Cercare la morte perdeva tutto l'aspetto di eccezionalità che altrimenti avrebbe potuto esercitare una sua seduzione. Ciò nonostante alcuni prigionieri ponevano fine da sé alla propria vita con maggior frequenza nei primi anni, quando la disperazione era totale, e meno spesso verso la fine della guerra. Essi potevano ricorrere a una forma di suicidio che era molto sicura e che richiedeva un minimo di energia. Era l'andare sul filo. Davanti al filo spinato che recintava i lager c'era una zona micidiale. Chi vi entrava veniva fucilato dalle sentinelle che stavano sulle torrette di guardia. Chi non era colpito dalle pallottole veniva sicuramente stroncato dal contatto con la recinzione elettrificata. Tadeusz Pazula racconta che spesso, nei primi tempi della storia di Auschwitz, dopo un lungo appello che si doveva eseguire stando in piedi, quando già si aveva una dura giornata di lavoro sulle spalle, si sentivano i colpi sparati contro coloro che erano andati sul filo. In quelle occasioni i suicidi non destavano alcuna sensazione. Nessuno si meravigliava, nessuno rimpiangeva qualcuno. L'indifferenza generale non permetteva che scaturisse alcun sentimento. Più tardi, quando già l'apparato di sterminio era installato ad Auschwitz, Josef Neumann a Birkenau doveva quotidianamente ispezionare la recinzione del lager, come ha detto, al trasporto dei cadaveri, doveva raccoglierli da dove si trovavano. A questo proposito disse: normalmente erano suicidi che durante la notte si erano spinti nel recinto. Il numero variava, fra i deportati dall'Olanda era molto alto. Mi ricordo che una volta ne trovai 30, fra gli slovacchi era più ridotto, forse da 5 a 10 cadaveri. In media ne trovavo da 8 a 10 al giorno. Quelli che andavano sul filo erano per lo più appena internati, ma c'erano anche quelli che erano dentro da molto tempo. Neumann dovette evidentemente basarsi sulla sua memoria quando 20 anni dopo citò queste cifre. Il medico Otto Wolken aveva invece compilato, mentre era nel lager, una statistica che riuscì a nascondere seppellendola sottoterra. Essa si riferisce al lager di quarantena, dove erano ricoverati quei nuovi arrivati che Neumann e altri hanno caratterizzato come particolarmente esposti al suicidio, e copre il periodo dal 20 settembre 1943 al 1 novembre 1944. Su 1902 internati, di cui fu comunicato l'avviso di decesso, solo 2 erano morti per essere buttati sul filo elettrico e 1 per strangolamento. Gli altri tipi di morte annotati da Wolken non inducono a pensare al suicidio. È anche possibile che le indicazioni di Neumann si riferiscono a un periodo precedente, l'autunno del 1943, in quanto anche Simon Lax e René Coudy riferiscono che nell'estate del 1942 a Birkenau, durante la notte, spesso si udivano i colpi sparati contro quelli che erano andati sul filo. I dati sui suicidi nel lager per famiglie di Theresienstadt sono contraddittori. Mentre Yehuda Bacon si ricorda che il numero dei suicidi immediatamente dopo il trasferimento ad Auschwitz era molto alto, ma poi calava, Anna Hoffmann, che aveva osservato le cose con l'occhio dell'adulto e non come Bacon del ragazzino, scrive che solo sporadicamente qualcuno era andato sul filo. Solo quando la liquidazione di questo lager, fino ad allora privilegiato, si fece imminente, alcuni perdettero il controllo dei nervi e trasformarono in realtà la loro minaccia di andare sul filo. In alcuni casi la causa diretta del suicidio era nota. Il medico Aaron Bielin si sentì chiedere da un collega olandese, che era appena arrivato a Birkenau, dove avrebbe potuto incontrarsi di nuovo con sua moglie e suo figlio, dai quali era stato separato al momento dell'arrivo. Bielin disse al collega la verità, alla quale questi all'inizio non voleva credere. Quando però si dovette convincere che era vero, egli andò sul filo. Vera Alexander si ricorda di un'ebrea ungherese che era riuscita a introdurre clandestinamente nel lager il suo figlioletto per averlo con sé. Quando le SS glielo portarono via, durante la notte essa si uccise sul filo. È rimasta traccia anche di altre forme di suicidio, come ricorda Maurice Schellekes, un medico olandese, ingoiò del veleno che era riuscito a trafugare e a tener nascosto presso di sé. A proposito dei prigionieri di guerra russi che nell'inverno del 1941-1942 furono addetti alla costruzione di Birkenau, Perry Broad scrive: «La fame faceva perdere a questi uomini l'uso della ragione. Ogni sera i morti venivano caricati su dei carri e portati al crematorio di Auschwitz. Coloro che erano quasi morti e che non ce la facevano più a sopportare quelle pene indescrivibili si infilavano spontaneamente sopra i carri e venivano così ammazzati come bestie». Anche quando finì il primo e più terribile periodo della costruzione del lager, si registrarono casi singoli di suicidio attuato in questa forma. Charlotte Delbo poté osservare delle donne che si recarono spontaneamente nel blocco 25, dove si trovavano le vittime delle selezioni, che aspettavano di essere condotte alle camere a gas. Quando un uomo dell'SS si recò nel blocco, che era altrimenti rigorosamente isolato, per un'ispezione, esse sgusciarono dietro di lui. Per due volte un internato polacco si infilò fra i selezionati perché voleva morire, e per tutte e due le volte fu salvato da amici. Egli sopravvisse poi al lager. Dounia Horizon Wasserstrom ha conservato questo ricordo. Una volta attraversai una baracca in cui giacevano dei cadaveri completamente nudi. Qui vidi che fra i morti si muoveva qualcosa. Era una ragazzina che aveva ancora dei cenci addosso e che ancora si agitava. La tirai fuori del mucchio e la portai sulla strada. Poi le chiesi: «Chi sei?» Rispose di essere un'ebrea greca di Salonico. «Da quanto tempo sei qui?» «Non lo so». «Perché stavi qui?» «Con i vivi non posso più stare, voglio stare con i morti». Le diedi un pezzo di pane. La sera era morta. Così la signora Wasserstrom chiude il suo racconto. Pare che anche due jugoslave a Budi si fossero uccise buttandosi nella fogna, dove poi annegarono. Quello che ora viene descritto da Feinstein può essere ancora considerato suicidio? Un giorno la compagnia di disciplina non fu mandata fuori per il lavoro, ma dovette rimanere in attesa fuori dal blocco. Il comandante del blocco, Eckard, ordinò al capo blocco di mandare all'esterno prima di sera 50 morti, perché c'era bisogno di spazio per i nuovi arrivati. Il capo Emil, un noto assassino che portava il triangolo verde, subito domandò a quelli che stavano aspettando se ci fosse qualcuno tra loro che non volesse più vivere. Qui volontari, farò tutto velocemente, in modo pulito e senza dolori. Feinstein scrive che alcune dozzine di uomini andarono verso Emil. Il primo è un ragazzo di Praga dell'età di 16 anni, si china su un panchetto e dice con dolcezza: «Capò, però fai presto». Un colpo con il bastone sulla nuca del ragazzo, avanti il prossimo. Questo accadeva nel febbraio del 1943. Situazioni particolari talvolta causarono la morte volontaria di internati che, grazie alla buona posizione di cui godevano, erano al sicuro nel lager. Ad esempio i capos tedeschi Reinhold, Wienold e Walter Scheid si uccisero nel bunker perché pare temessero torture da parte della selezione politica. Il 27 ottobre 1944, quando fu svelato il piano di fuga di un capo del movimento di resistenza, l'austriaco Ernst Burger, e di tre polacchi, tutti quanti ingoiarono del veleno di cui si erano premuniti, ben sapendo che nessuno poteva prevedere se sotto le disumane torture dell'SS avrebbe ceduto. L'SS, che avevano interesse a sottoporre a interrogatorio quelli che avevano preparato una fuga, fecero subito praticare a tutti la lavanda gastrica, ma per i polacchi Zbigniew, Reinok e Czeslaw Duzel era ormai troppo tardi. La capolager dell'ospedale della sezione femminile Orly Reichertwald compì nell'estate del 1943 un tentativo di suicidio. Dopo che fu salvata da alcune amiche, si scusò dicendo che non ce la faceva più ad aver sempre la morte davanti agli occhi. Forse Anna Sussman fornisce la più chiara risposta all'interrogativo del come mai il numero dei suicidi fosse sorprendentemente ridotto, ed anche la più significativa confutazione alle tesi di Bettelheim inizialmente citata. Nel 1944 si trovava nell'ospedale e temeva di essere sottoposta a selezioni che in primo luogo colpivano le ebree. Così descrive i suoi sentimenti. Il mio cuore mi diceva con sincerità e consapevolezza: è meglio che prendano me piuttosto che un'altra, e contemporaneamente prorompeva il desiderio di aver fortuna ancora una volta e di non dover andare a finire nelle camere a gas. Basta non farsi prendere, era il veemente grido dentro di me. Com'era possibile che avessi nello stesso momento questi due desideri? A quel punto mi sentivo in uno stato in cui avrei dato il benvenuto alla morte come a un amico. Poco tempo prima aveva subito un aborto e il bambino le era stato portato via e ucciso. In un documento dissotterato da Zelman Leventhal nei pressi di un crematorio si può decifrare: quello che è comune a tutti è il fatto che ciascuno, nel suo inconscio, è dominato dalla volontà morale di vivere, dal desiderio di vivere e sopravvivere. L'uomo dice a se stesso che non si tratta della sua propria vita, della sua persona, bensì del bene della comunità. Per un motivo o per l'altro, vorrebbe sopravvivere in un senso o nell'altro, e a questo fine scopre tutta una serie di scappatoie, e la verità è che si vorrebbe vivere a qualsiasi prezzo. Una cosa però viene confermata da tutti coloro che furono presenti. Quando gli aerei delle forze alleate bombardavano Auschwitz, i prigionieri non ne avevano paura, benché non fosse loro consentito di cercare riparo. Elie Wiesel non è l'unico a descrivere come gli internati gioirono di un bombardamento sugli stabilimenti di Buna, perché esso avesse danneggiato la loro baracca e una bomba l'avesse colpita, causando la morte di centinaia di prigionieri. Ogni bomba che esplodeva ci riempiva di gioia, ci restituiva la fiducia nella vita, scrive Wiesel. Erich Kollagen ricorda che durante il bombardamento sugli stabilimenti di Buna del 20 agosto 1944, 38 internati restarono uccisi e molti altri feriti. Cristina Zivulska descrive come bellissima musica il primo allarme aereo che fu udito nel lager femminile. Quando la zona immediatamente intorno al lager fu bombardata per la prima volta e le baracche tremarono, i prigionieri pregarono affinché questo bombardamento potesse durare il più a lungo possibile. Pagina 136.